Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.
La scelta del gestionale è un momento delicato per ogni realtà, specialmente per quelle piccole. Quando cresci in fretta, quando vuoi che i tuoi processi rimangano semplici, come scegli il gestionale? Lo vediamo in questo episodio. Benvenuti su Merita, io sono Giorgio Miguzzi e lavoro con le aziende che vogliono avere risultati dal marketing, sfruttare a fondo il CRM e generare nuove opportunità da affidare alla propria forza vendite. Se vuoi continuare ad ascoltare contenuti fatti apposta per chi lavora in azienda, allora ti consiglio di premere subito subscribe, così da non perdere nessuna delle prossime puntate. Oggi parliamo di gestionale con un vero esperto, una persona che da oltre 30 anni lavora in questo mondo. Una persona che ha assistito a tutte le evoluzioni del mercato. Cercheremo quindi di farci raccontare da lui i nuovi trend di un software così vitale per l'azienda, ma anche così delicato. Oggi siamo in compagnia di Davide Galanti, fondatore di Centranet. Davide, benvenuto su Merita.
Ciao Giorgio, grazie per avermi invitato, è un piacere. E questo è tra l'altro un argomento che mi piace molto perché è stato il mio primo lavoro. Negli anni 80, sai, c'era soltanto il gestionale, la parte sistemistica, la sicurezza, non esistevano, quindi.
Senti, allora facciamo subito chiarezza. Di cosa parliamo quando parliamo di gestionale? Perché c'è un po' di confusione, c'è chi lo chiama ERP, chi gestionale, addirittura c'è gente che dice CRM, software per le paghe. Ci spieghi un po' qual è il perimetro di azione del gestionale?
Ma allora, guarda, gestionale infatti è un termine terribile, perché vuol dire tutto e niente. Poi c'è di moda chiamarlo ERP, chiamarlo in tanti modi. Diciamo che tutto quello che gestisce l'azienda è gestionale, no? Quindi abbraccia la gestione dell'amministrazione, la gestione delle vendite, degli acquisti, chi ha il magazzino, chi ha la produzione, le produzioni, chi gestisce le commesse, gestisce tutta la parte dell'approvvigionamento, della produzione su commesse, quindi one shot eccetera, però c'è tutto il resto del mondo che giustamente tu hai evidenziato, cioè cosa avviene prima e dopo la vendita, quindi il mondo del CRM che è importantissimo e che è il grande latitante, ahimè, nel quadro generale della gestione aziendale. E poi c'è il controllo di gestione, cioè sapere se uno guadagna o non guadagna prima di aver fatto un bilancio. Anche questo è importantissimo. Non so se ho parlato delle cose giuste.
Hai parlato benissimo. Senti, ci racconti un po' da dove nasce la tua esperienza con i gestionali? Qual è un po' la storia del tuo rapporto con queste macchine così sofisticate?
Ma allora, guarda, avendo cominciato più di 30 anni fa, i gestionali a quell'epoca, e quella che è stata la mia prima scuola, erano molto fiscalocentrici e purtroppo devo dire che a distanza di 30 anni questa è ancora la visione del tipico gestionale italiano. Fiscalocentrico è il gestionale che parte dalla prima nota, la contabilità, le chiusure IVA, i bilanci e lì si ferma, perché quando arriva a parlare di acquisti e vendita ha già il fiatone, no? È stata talmente lunga la marcia di avvicinamento alla gestione aziendale che è come quello che si mette a correre a Bologna e vuole arrivare sulle Dolomiti, quando è a Padova non ne ha più e quindi non arriva mai alle tre cime di Lavareto. Questa è un po' l'esperienza dei gestionali italiani. Se tu guardi quelli stranieri, che ho avuto il piacere di esaminare, quelli americani, quelli inglesi, quelli olandesi, un italiano, guarda, diventa scemo quando lo vede, cioè non ci può credere, partono alla rovescia, specialmente quelli americani. Wages, time tracking, ma di cosa stiamo parlando? Un italiano dice, ma di cosa stiamo parlando? Prima nota, porca miseria, F24! No, all'estero partono dal business, in Italia si parte ancora dalla prima nota. Ma la prima nota, ok, se ho un'azienda strutturata in un certo modo, ho bisogno di avere il rigore della partita doppia in casa. Non sempre le aziende hanno bisogno di questa impalcatura. Spesso le aziende hanno più che altro bisogno di sapere dove guadagnano, su che cosa guadagnano e perché guadagnano, prima ancora che avvenga la transazione contabile. E questo è il controllo di gestione. Non so se un po' ti ho dato un'idea. Comunque la scuola di chi ha iniziato negli anni 80-90 è quella. Fiscalità, software per commercialisti che poi sono andati sulle aziende. Secondo me, francamente, a livello culturale, un disastro.
Mi viene in mente di chiederti una cosa. Ho visto tante aziende piccole, soprattutto nell'ambito dell'e-commerce, cercare non tanto un gestionale ma un fatturificio, una sorta di aiuto per automatizzare le fatture. Dov'è che questo tipo di richiesta del mercato può incontrare soddisfazione in un gestionale? Non è che molte aziende di e-commerce che partono piccole, magari ho un negozio, magari ho solo il negozio online per aiutare un po' le vendite in questo periodo, poi cosa faccio? Compro un gestionale, mi metto a fare un sacco di fatica?
Ma guarda, il mondo dell'e-commerce invece è stata una buona scuola, nel senso, te immagina, un gruppo di ragazzi tirano sulla saracinesca e decidono di vendere online, aprono un WooCommerce, un Shopify, quello che è, un Magento, e vedono che cominciano ad arrivare gli ordini. Ma perché? Perché tutto nasce dalla inventiva dell'imprenditore, no? Questo è quello che veramente muove le aziende. Uno ha un'intuizione, io mi voglio specializzare nei prodotti di bellezza per... che so, bambini, oppure per la specializzazione è quello che muove, no? L'idea innovativa, eccetera. Risultato, dopo 6 mesi gli ordini scorrono, arrivano i soldi, arriva il margine, vedo che sto facendo business, quindi immediatamente voglio, giustamente tu lo chiami fatturificio, io ho bisogno di non perdere tempo a fare delle banalità, cioè fatture, packing list, gestire le esigenze di magazzino. Vedi, questa è gente che è partito da un'esigenza di business, è partito dal business. Sembra che anche un cementificio parte dal business. Sì, io parlo dal punto di vista del gestionale. Abbiamo parlato del gestionale, il classico gestionalone. Il gestionalone purtroppo parte da una parte fiscale e arriva stanco a gestire il business. Questi ragazzi o meno ragazzi che partono e fanno un e-commerce normalmente partono dal business e vogliono un software solo per quello, e fanno benissimo. Cosa gliene frega a loro? Fanno 500.000 di euro di fatturato, 1 milione, 2 milioni, che stiano sul business, ed è bene focalizzarsi su quello, non acquistare il classico gestionalone che, poveretti, li stanca, gli obbliga ad avere una persona in casa solo a fare della partita doppia, quando invece il loro scopo è che alle 6, alle 7 vadano anche a riposarsi, non stiano a fare la gestione fiscale, ma facciano, la mollino al commercialista e facciano il loro business. Quale prodotto mi sta facendo fare margine? Dove devo fare magazzino e dove magari non ha senso perché non ruota? Cose di questo genere.
Ma io ho un cliente nell'ambito del, chiamiamolo healthcare, trucchi e cose così, che fa fare, ha una quarantina di ordini al giorno e li fa ricopiare dentro il gestionale, cioè a mano. E quindi ha una persona che praticamente lavora da casa, da remoto, così, che ricopia con un sacco di errori di battitura che sono dovuti a distrazioni, errori di battitura anche fiscali, che poi diventano errori veri dentro il gestionale e nella contabilità dell'azienda. Ecco, come faccio a integrare il mio gestionale con un sistema di e-commerce che ho e che sta funzionando?
Ah, che dolore, pensare una persona impiegata a fare dei copia e incolla, terribile, terribile, siamo alla preistoria dell'informatica. No, ma questo, guarda, è molto più frequente di quante immagini. Ma mi ha chiamato anche di recente un'azienda che è di successo. Ho visto i loro numeri, sono gran bei numeri, fanno veramente le fatture col copia e incolla. E il fondatore ha detto che non ne può più, e te credo che non ne può più. Allora, una struttura di quel genere arriva a bisogno di un'automazione. Centernet, per esempio, si è specializzata nel fare i plugin. I plugin cosa vuol dire? Sono quei pezzi di software, vengono chiamati anche middleware o quello che è, che in passato, non so se si faceva con dei file transfer oppure alla più brutta, proprio con dei copia e incolla manuali o riscrivendo, peggio ancora. I plugin sono dei pezzi di software che consentono di far parlare cose che normalmente non parlano fra di loro. Gestionale X con e-commerce Y, quindi non nati per parlare insieme, ma siccome oggi per lo più ci sono strumenti come le chiamate REST, i web services, queste cose qui che già funzionano, ce l'hanno tutti gli e-commerce mainstream, quindi diciamo i quattro, Shopify, PrestaShop, WooCommerce e Magento, hanno le porte aperte per interagire direttamente con chiamate con quei linguaggi standard lì, quindi REST, HTTPS, quindi traffico cifrato, non devi aprire nessun firewall, non devi fare niente, tu chiami loro e loro ti rispondono. Chiamo, do le adiacenze di magazzino, chiamo, ricevo gli ordini inseriti, ricevo i nuovi prodotti creati sull'e-commerce o viceversa, perché a volte si inverte l'ordine. Chiamo e mando gli articoli creati nel gestionale, perché ci sono due visioni, secondo che sia un e-commerce più sul versante del business to consumer o più sul versante del business to business. Ecco, questo tipo di integrazioni si possono creare su la qualunque, gestionali non nati per questo tipo di colloquio e e-commerce generici, perché tutti hanno questo tipo di porte a disposizione con le famose chiavi API.
Guarda, ho visto una cosa anche nelle aziende proprio molto piccole, che quando parli di gestionale generi molto stress. Quando si prova a cambiare gestionale, quando si prova a comprare il gestionale, saltano fuori anche cose illogiche e dei potentati, poi potentati fra virgolette, perché sono poteri veramente limitati, che fanno sì che l'adoption del CRM, dico CRM perché mi sembra di parlare proprio del CRM, che sono le stesse dinamiche, l'adoption del gestionale diventa lentissima, lunghissima e piena di difficoltà. Tu come la vedi? Come hai vissuto questo aspetto nei tuoi clienti? Immagino che ci siano state tante resistenze, tanti mal di pancia.
La scelta gestionale è veramente un mal di pancia e io la comprendo completamente. Tant'è vero che spesso non viene fatto in maniera razionale, ponderata, ma a pancia, a ispirazione. Allora, tante volte accade ancora che lo si chieda al commercialista. Con tutto il bene che vogliamo, i commercialisti sono le persone meno indicate per consigliare dei gestionali. Li vogliamo bene, perdono, chiedo perdono a chi guarda questa cosa, se fa il consulente, io amo molto quel settore lì, però non è il loro mestiere, loro devono fare altre cose. Ci vorrebbe qualcheduno che chiede un po' più in tranquillità che cosa realmente fa l'azienda, che cos'è che muove il soldo dell'azienda. Se io faccio piccola serie, è inutile che prenda un gestionale per chi fa grandi serie, produzione di serie a catena di produzione continua. In Italia sono diventate ormai pochissime le aziende che fanno grande produzione di serie. Parliamo di 6 milioni di partite IVA, no? Di cui queste poche fanno produzione e ancor meno fanno serie. Cosa si fa in Italia? In Italia si fa piccole serie, produzione su commessa, che ha logiche completamente diverse. Un altro caso, risorse infinite. C'è ancora chi, ancora in Italia è molto così, che chi vende e dà il prodotto come già fatto ragiona a risorse infinite. Perché? Perché se lo può permettere, perché sarebbe molto più rognoso gestire la catena dell'approvvigionamento. Ci sono tante aziende che hanno magari prodotti molto piccoli con pochi componenti, 5, 4, 10 componenti al massimo, e quindi danno per fatto il prodotto non appena arriva l'ordine cliente. Questo cosa vuol dire? Mi devo rompere le scatole a fare la classica lanci di produzione, distinta tecnica, scarico delle materie prime, approvvigionamento. Non lo faccio. Allora, se io scelgo il gestionale con un po' più di tranquillità mentale e mi chiedo realmente, guardo dei prototipi, vado a guardare anche cosa fa il vicino, vado a casa sua e vedo come fa lui a lavorare, no, come fanno i contadini che guardano il campo del vicino, se la fava a maggio è verde e fa bene, metto la fava anch'io, se no metto qualche cos'altro. Cioè, copiare non è un peccato mortale, bisogna anche andare a guardare quei processi che sono andati a finire bene. Io ho visto bei progetti di Microsoft Dynamics 365, il nuovo gestionale Dynamics 365, che è un prodotto di fascia alta, è vero, ma ho visto, ha dato grandi risultati. Ho visto dei Sage andati a finire molto bene. Noi trattiamo ad esempio due gestionali che sono uno straniero piccolissimo, fatto molto aggressivo sulla piccola impresa, cioè in grado di partire istantaneamente, che è Gest Online, è un prodotto classico italiano che è Target Cross, che è tutto il contrario, ma dove ho un'azienda grande, un'azienda strutturata, ovviamente non posso proporre una soluzione anglosassone che non ha la contabilità e che è tutto orientato al business, alla startup, eccetera. Devo consigliare una soluzione che è, come Target Cross, completamente aperta, personalizzabile e in grado di assolvere a tutti quelle che sono esigenze aziendali, quindi anche alla contabilità. In quel caso certo che devo avere tutto il ciclo in casa, però ci devo pensare bene, perché a volte è un boomerang, a volte è una gran fregatura fare tutto in casa. Quindi faccio l'esempio della produzione all'italiana, per esempio. Sai cos'è la produzione italiana? Probabilmente nel giro viene chiamata così. È quella produzione dove io faccio una specie di shortcut, un cortocircuito fra la distinta tecnica, quindi esiste la distinta base, ma faccio immediatamente fare il calcolo dei fabbisogni e chiedo ai fornitori la consegna. Cioè non ho i lanci di produzione. Questo consiglio non te lo dà un commercialista, questo consiglio te lo dà uno esperto di produzione che dice: carissimo, te, per come sei fatto, fai 10-20 milioni di euro di fatturato, hai una struttura compatta, semplice, un ciclo veloce, non devi fare i lanci di produzione perché sono un'inutile lungaggine, ci vogliono tre persone in più e una struttura che non è la tua struttura. Ecco, questi sono esempi per dire che comunque la scelta in gestionale è veramente un mal di pancia, perché va fatto con processi che spesso non sono quelli che vengono messi in atto, magari con qualche consulente bravo che ti dà un consiglio spassionato e onesto, e poi te lo tieni per tanto, perché quando azzecchi te lo tieni per 10-20 anni, si ammortizza, può fare la fortuna di un'azienda, ma se lo devi cambiare dopo 3 anni hai buttato via un sacco di soldi.
Ok, va benissimo. Tu hai parlato di Gest Online, un gestionale che ho anch'io e quindi sono anch'io cliente, serve decine e decine di e-commerce e va benissimo, però quando mi parli di Target Cross non è un gestionale italiano, è il quarto gestionale ed è il primo nome fuori dai grandi, diciamo, dalle mega corporate tipo SAP e quelli, quindi non è poi così, non giochi con dei cavalli così piccoli. Quello che però mi preme chiederti adesso è: io sono cresciuto professionalmente in un'azienda che cambiava il gestionale e il mantra che ci diceva e che ci dicevano i nostri consulenti era: attenzione, che se sbagli gestionale puoi fallire. Ora, a me è sempre sembrata una leggenda metropolitana, però quali sono le conseguenze di chi sbaglia a scegliere il gestionale?
Sì, hai ragione, sono drammatiche. Sono drammatiche perché a volte c'è chi ha investito un sacco di soldi. E innanzitutto non ha fatto la laurea regola dell'80-20, cioè, come diceva Pareto, 80% dei risultati con 20% della fatica. E anche nel gestionale così. Se io trovo un gestionale che fa l'80% di quello che mi serve e personalizzo al 20%, probabilmente ci ho preso, ho azzeccato il prodotto giusto per me. Se devo scrivere per anni, probabilmente o ho un rivenditore che ci sta marciando, che mi sta facendo scrivere delle procedure per l'anima del cavolo, oppure ho preso un prodotto sbagliato. Guarda, ti racconto una storia che mi ha raccontato un grande imprenditore, Mark Templeton, che è stato CEO per tanti anni, per oltre 15 anni, se non sbaglio, alla Citrix, un'azienda da 3 miliardi di dollari americana. Martin, con grande umiltà, come sanno fare spesso all'estero i grandi imprenditori, non sono come da noi che sono un po' tromboni. Martin raccontava la sua vicenda, una triste vicenda di un gestionale scelto nel 2000 quando la sua azienda faceva un prodotto. La Citrix faceva essenzialmente un prodotto e qualche accessorio, prende SAP e incomincia a scrivere. Dopo 2 anni non avevano combinato un accidente e il prodotto nel frattempo erano diventati 10 prodotti. Tutto ciò che avevano scritto era sbagliato. Interviene il CEO, cosa che non dovrebbe accadere, ci sarà un po' di IT nel mezzo, ci sarà un po' un responsabile sviluppo, un responsabile di scelta del gestionale no, dell'IRP nel mezzo. Bene, interviene lui e dice: ok, abbiamo speso milioni di dollari, facciamo una cosa, ripartiamo da zero, cambiamo partner, teniamo lo stesso prodotto SAP, però stavolta dovete passare sul mio cadavere se personalizzate il gestionale, a meno che non siano qualche report, qualche cosa. Mark Templeton fece veramente così, ripartirono e utilizzarono il prodotto quasi standard. Questa è la storia di una grande impresa, ma sai quante ne sento di queste qui nella piccola impresa italiana, piccola media impresa italiana? Le nostre dimensioni in Italia, quando si ha 200-300 dipendenti, si è già che grossa azienda, no? In America lo chiamano small business. Ma per gli imprenditori sono tanti soldi, perché quando tu hai scritto codice per 2 anni con consulenti che ti costano dagli 800 ai 1200 euro al giorno, magari sei anche un po' arrabbiato, poi dici: ma cosa hanno fatto questi? Ma non lo potevano dire prima che stavamo andando una strada sbagliata? Bisogna fermarsi prima, bisogna avere l'onestà intellettuale di dire: guarda, questa cosa qui, sai quante volte io ho detto io questa roba qui non la faccio? Perché non la faccio. Non è che io mi occupo di, che so, del settore petrolifero o che so, della filiera dell'automotive. Cioè, è un mestiere, ci sono mestieri che sono specifici, dove ci sono fior fior di software già fatti. Per cui inutile andare a cercare il gestionale generico, poi di ok, faccio il verticale a partire da generico. A volte te la cavi con quel famoso 10% di personalizzazione, a volte devi spendere 1 milione di euro e allora non ci siamo.
La personalizzazione è così importante? Ti faccio questa domanda perché tante volte quando sento parlare gli imprenditori di personalizzazione è una sorta di scusa per perpetrare gli errori che hanno fatto nei flussi, diciamo, di organizzativi. Cioè, io voglio che il gestionale non sia funzionale, ma che non faccia cambiare nulla della mia organizzazione, che fa acqua da tutte le parti. Quindi riproduco i miei errori nelle personalizzazioni. Tu come fai ad aiutare i clienti in questa cosa? Perché mi viene da dire, tante volte, se una cosa nel gestionale non si può fare, probabilmente è perché non si può fare davvero o non conviene, perché sennò l'avrebbero fatta dopo tutti questi anni. Il gestionale non è un software che è nato ieri.
Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Guarda, allora intanto ci sono due questioni. Se il gestionale consente le personalizzazioni mi spiego meglio. Allora, c'è un termine che nel mondo dei gestionalisti è conosciutissimo, che è il riporto. Il riporto non è quella cosa dei capelli, no? Che aveva anche mio babbo, che quando ti giri il vento lo fa sollevare. Il riporto delle personalizzazioni sullo standard, termine che fa rattrappire e raggelare tutti, è quanti soldi ci metti a riportare sul nuovo standard che la casa produttrice ha distribuito, quanto ci metti a riportare sul nuovo standard le personalizzazioni che hai scritto un mese prima, 6 mesi prima, perché le case produttrici 1 o 2 volte all'anno rilasciano la new main release. La new main release significa tanta roba, vuol dire che ti porti a casa del valore, paghi un canone e ti danno la nuova versione, no? Bene, questa nuova versione ha delle funzioni utili, o sul versante fiscale, se fai la parte fiscale, o sul versante delle funzionalità. So, 100 clienti hanno chiesto una nuova funzionalità, l'hanno realizzata e la mettono nella nuova versione. Wow, io pago un canone per averla, la voglio. Arriva il programmatore e dice, sì, però hai scritto 50.000 euro di codice personalizzato, adesso devi spendere 5.000 o 10.000 per riportarlo, il famoso riporto, sul nuovo standard. Mortacci, e sono un sacco di soldi, anno dopo anno. Poi ci sono gestionali di fascia alta, ben noti, che si sa che il costo del riporto è quasi identico alla realizzazione del personalizzato. Allora, con Target Cross ce la caviamo bene, perché nel 2012-2013 hanno fatto una tecnologia, il produttore, la Force Solution, ha fatto una tecnologia per cui è il produttore, è il distributore per l'Italia, il produttore è un'azienda straniera, e, tecnologia per cui quando scrivi codice in una libreria isolata, cioè se scrivi codice come si deve, il riporto è quasi a costo zero. Noi non lo facciamo pagare il riporto, lo anneghiamo nel canone di aggiornamento, perché se uno segue le linee guida della Force Solution, tutto va liscio, senza costi. Fantastico. Ma fanno così tutti i gestionali? Non tutti. Quindi è una cosa di cui bisogna indagare un attimino prima. Per esempio, Microsoft ha attivato uno store delle funzioni applicative. Fantastico. Ma non è che tutti hanno attivato degli store per cui se ti adatti a degli standard, quello che fai vanno su pop a plugin dentro gestionale. Non sono tutti così. Per esempio, GestOnline non ammette personalizzazioni a meno che non siano riconducibili a web services. Per esempio, devi collegarti a Bartolini, a cose italiane tipiche nostre, con dei web services, dei colloqui diretti, puoi fare una galassia di plugin che non sono invasive, che non fanno casino, che non vanno ad alterare il codice. Tra l'altro, il produttore non consente di alterare il codice, perché deve essere una cosa a basso costo e immediatamente aggiornabile giorno dopo giorno. Sono logiche diverse per prezzi diversi, per funzionalità diverse. I gestionali di fascia media e alta hanno il problema del riporto. Bisogna guardarsi bene da quelli che sono i costi, quindi, di questi famosi riporti delle personalizzazioni.
Beh, io ho visto che GestOnline comunque con qualche sistema interessante si integra ad esempio con HubSpot, che comunque è una bella funzionalità, perché tanti lo usano poi per seguire i loro clienti come CRM, e non è male. Mi viene in mente però tutto quello che dici ha una certa complessità, e per quello che ho visto io nelle aziende dove sono stato, il gestionale viene cambiato, come dicevi all'inizio, un po' alla cieca, cioè arriva il fornitore, mi fa vedere una demo e io scelgo senza avere ben cognizione della complessità di cose che poi ci stanno dietro, di tutto quello che mi servirà. Come si può aiutare il cliente a fare una scelta un pochino più assennata? Perché dopo, se non ti accorgi di quello che stai comprando, magari dopo sono dolori davvero.
Ma allora, se si vuole essere onesti, bisogna dire dei no. Tanto quello che... Non so dirti qual è la ricetta magica per consigliare bene il cliente. Bisogna, allora, innanzitutto sentire puzza di bruciato. Quando ti stanno chiedendo una cosa che ti mette in crisi, che farebbe anche spendere troppo al cliente, che va al di fuori del know-how che hai, perché non è che tutti siamo esperti, è meglio dire dei no. Io ho detto no tante volte, questa cosa, oppure insomma la tengo lunga, il cliente capisce che non lo voglio fare. A volte ti stanno dietro, cavolo, ti danno dei soldi, come fai a tirarti indietro? A me ben voglia di assecondare il cliente, però è meglio sentire anche puzza di bruciato, perché avventurarsi in sentieri che non si conoscono porta una gran sfortuna a tutte e due le parti, quindi meglio non fare le cose che non si conoscono. Poi riguardo ai plugin, tu hai fatto l'esempio di HubSpot, guarda, le integrazioni fatte con le chiamate, con i web services, quelle invece normalmente portano un gran bene. Io ricordo una telefonata che feci con Dublino, con la HubSpot, perché noi abbiamo fatto anche il plugin per far parlare Target Cross con HubSpot, che io uso anche personalmente e funziona bene. Io dissi, guardate, ma in Italia c'è questo gestionale che ha una bella copertura funzionale, viene chiamato ERP esteso, e ce l'hanno un sacco di aziende medio-grandi, gente anche che ha 100-150 posti di lavoro, che fa magari 100 milioni di euro di fatturato. Ma perché voi non siete interessati a parlare? Perché noi, secondo noi, l'integrazione non serve. No, non avete capito una cosa. Scusate, se io ho un prospect e questo prospect diventa cliente, poi quello passa dentro al mulinello del gestionale dell'IRP, il mondo dell'amministrazione, di chi fa preventivazione, chi fa configuratore di prodotto, mi manda anche a quel paese la forza vendite, perché deve ricaricare tutti i contatti, l'anagrafica, eccetera. Sarebbe bello che fosse già integrato, cioè spingo un click, non ci sei, succhio dentro l'anagrafica, ci sei già, c'è già una, prevale quella migliore. Di norma, se viene dalla forza vendite, l'anagrafica buona è quella dalla forza vendite, ma se io parlo di partite IVA, indirizzo della sede legale, eccetera, stai tranquillo che quella buona è quella del gestionale, la forza vendita ha sicuramente scritto una boiata. Bene, questa cosa qui a me, da italiano, sembrava ovvia. Ah, gli americani, sede europea e a Dublino, di HubSpot non gliene fregava un accidente. Ho detto, bello, bello, fate. A noi non interessa molto questa cosa qui. Allora, perché? Perché nelle grandi organizzazioni la parte di questo costo non viene vista come fondamentale, il costo della riscrittura di questi dati. In Italia, io non ho mai visto sì, l'ho vista negli anni '80, ma negli ultimi 20 anni non ho più visto un ufficio overstaffed, con troppo personale, assolutamente. Quello che una volta facevano 10 ragionieri, oggi in ufficio ne trovi uno che fa tutto, massimo 2. Nessuno ha più aziende overstaffed dal punto di vista amministrativo, gestione ordini, gestione del procurement, gestione del rapporto con i fornitori. Sono tutti all'osso e corrono tutti come dei dannati. Quindi col cavolo che sono felici se devono scrivere 2 volte la stessa anagrafica. Quindi ti benedicono se tu gli eviti questa fatica. Non so se ho risposto alla tua domanda, mi sono forse...
No, hai risposto, mi viene da dire che forse sono un po' questi i motivi che ti hanno spinto per non scegliere i nomi noti, perché i grandi nomi noti, quelli che, non so se ti ricordi, una volta c'era la pubblicità dell'IBM che diceva nessuno è mai stato licenziato per aver scelto IBM. Ecco, tanti dipendenti nelle aziende si accontentano di un nome noto dietro cui un po' nascondersi, no? In modo che se è fallito il progetto con SAP... sarà mica colpa mia, se è fallito il progetto con Microsoft, sarà mica colpa mia, parlo di Microsoft. Ecco, a me sembra che forse questo sia un po' il motivo per cui tu hai scelto dei brand che non sono quei grandi nomi lì.
Guarda che i grandi nomi vogliono far tutto loro. Cioè, non so se tu mi hai visto il CRM di SAP, gli vogliamo bene, però non è che sia sto gran capolavoro, ma anche di Sage, che è un ottimo prodotto inglese, non è che sia sto gran capolavoro. Microsoft, il primo CRM che ha tirato fuori, era una cosa terrificante. Adesso sta galoppando e sta migliorando tanto. Quindi i grandi nomi hanno la tendenza a voler far tutto. Capiamo la potenza economica di un'impresa come Microsoft, però non è che fanno tutto tuttissimo. Per esempio, certi controlli di processo Microsoft non li fa. Il bordo macchina non lo fa e per un bel po' non lo farà. La gente continua a comprarsi strumenti come NICIM, eccetera, per fare il controllo dell'avanzamento di produzione. Cioè, non è che pretendono di fare tutto, ma non lo fanno o non lo fanno bene. Quindi incartano spesso e volentieri, ingessano le aziende. Ma voglio dire, torno al discorso di copiare quello che fa il vicino di casa, il contadino che ha il campo a fianco. Ma se uno va a vedere che uno che ha un'impresa e va come un violino con un certo tipo di CRM e dice, cavolo, guarda quello lì come funziona bene, ma copialo e collegalo al tuo gestionale. Cioè, ci sono sul mercato degli specialisti nel campo dell'e-commerce, del CRM, della produzione, dell'avanzamento. Allora, questi specialisti possono parlare fra di loro, non è un tabù. In passato dicevo, te sei ancora quel pollo che ha 3 gestionali in casa, non hai cambiato, hai preso tutto nuovo. Io voglio vedere quel pollo se è così un pollo. A volte, anche a me faceva accapponare la pelle, io ricordo certi AS400 collegati con applicativi Windows perché l'AS400 era immodificabile, era un tabù. Oppure perché costava un occhio della testa, nessuno voleva cambiarlo, eccetera. Effettivamente certe soluzioni sono state anche bruttarelle, ma al giorno d'oggi non è più così. Allora, prima di tutto, tutto è integrabile, quasi tutto è integrabile. Se non è integrabile vuol dire che è vecchio, 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 vecchio. E quindi sarebbe meglio buttarlo nel cestino. siccome è tutto integrabile, ma guardate, guardiamo anche quei prodotti piccolini che ci sono sul mercato che con Zapier te li integri. Impariamo da questi newcomers, che ormai non sono più tanto newcomers, che hanno creato quelle procedure di automazione fra applicazioni. Sono bellissime queste idee qua. Te prendi un prodottino da $100 che parla con un gestionalone semplicemente perché c'ha il macchinino che sotto integra i processi. Geniale, fantastico. Quindi magari scegliamo degli specialisti sul mercato, prodotti specializzati, e li colleghiamo insieme. Si fanno dei plugin. Quanto può costare creare un plugin? 4.000 euro? 5.000 euro? Capirai, però risolvi la tua soluzione. La tua esigenza con una soluzione economica e hai fatto centro e non hai speso milioni, magari hai speso 50.000 euro fra tutto. Scusa se poco.
Senti, ma per gli ascoltatori che volessero vederli, i tuoi gestionali, gli diamo un link sotto dove poter guardare qualche cosa, hai una demo. Come avviene l'approccio commerciale di un commerciale che deve vendere un gestionale?
Ma allora, guarda, quello è un problema grosso, perché un gestionale è proprio entrare dentro un bosco, no? Non sai come muoverti. Se tu metti un gestionale, noi abbiamo una demo pubblica in cloud, dove uno può per esempio aprire Target Cross, giocarci, eccetera. Ma lo sai una cosa, se tu non conosci un gestionale, non riesci a capirne tutte le potenzialità, specialmente se è un extended ERP, cioè un ERP che fa tutto. In quel caso è un mare magnum. Quindi devi essere accompagnato a braccetto da qualcuno che te lo fa assaporare, gustare, capire. Quello che apprezziamo un po' di più sono i tutorial, cioè delle micropillole su come funziona e quello che fa, e anche la user experience, un gestionale. I tutorial sono molto più utili, quindi video di 2, 3, 4 minuti al massimo, se no quello si tedia e si stufa, no? E gli fa delle chicche, tipo come si evadono gli ordini, eccetera. Per esempio, GestOnline il produttore ha messo a disposizione dei tutorial, 20-30 video a micropillole, quindi 2-3 minuti alla volta. Abbiamo creato anche dei tutorial di Target Cross, ma sempre a micropillole, non ti spiego le anagrafiche, mamma mia, cosa saranno mai le anagrafiche? Ti spiego invece dei lanci di produzione, ti spiego del calcolo dei fabbisogni, del calcolo della rotazione di magazzino. Una cosa bellissima, per esempio, che adesso ha fatto il produttore di Target Cross è la business intelligence. La business intelligence basata su Power BI. Microsoft è entrato nella business intelligence e ha tirato fuori un prodotto straordinario, Power BI. Straordinario vuol dire che lo usa anche un bambino. Quindi l'amministratore delegato che il 24 dicembre vuole sapere quanto pesce surgelato si vende in Friuli, anzi lo scostamento rispetto all'anno precedente, ecco, quello lo deve fare senza chiederlo alla signorina. Signorina, mi dia i dati, come nell'80. Lo deve fare in self-service. E quando è da solo in azienda, senza chiamare i programmatori, mi faccia sta statistica. Ecco, adesso sta roba qua c'è anche per gestionali come Target Cross. Ecco, tutorial di questo genere chiariscono un po' al prospetto, a quello che si affaccia a questo tipo di soluzioni, se sta prendendo una sola o se è un prodotto user friendly. Questi aiutano molto. Il gestionale è tutto da vedere. Dammi l'account che lo provo. Non ha mai portato niente di buono, perché è vasto, è una materia vasta.
Quindi mi stai dicendo che grazie a, diciamo, Power BI, si chiama così, io posso vedere in un'unica schermata non solo i dati del mio gestionale, i miei cruscotti, ma anche integrati i dati del mio CRM, quindi vendite, la parte di gestionale, la parte di forecast, pipeline, tutto in un report consistente, aggiornato year to date con un click.
Sì.
Beh, questa è una bella cosa, sì, perché Power BI costa pochissimo.
Sì, Power BI costa 10 e qualcosa centesimi al mese. Microsoft ovviamente ha sbregato. È evidente che vuole farsi largo, perché non lo venderebbe a un prezzo così un prodotto del genere. Quindi te immagini, connettore per un gestionale come Gesto come Target Cross, che ha un costo assolutamente abbordabile, di là hai una business intelligence a 10 euro al mese, non è che devi comprarne 100 account. Quali sono le persone chiave che hanno bisogno di business intelligence? 4 in azienda, 5 in azienda, abbiamo parlato di 50 euro al mese, parliamo di niente. E con poca o zero formazione tu hai il dato. Però una cosa è importante, questi gestionali oggi non fanno data warehouse. Cosa vuol dire? Non hai il dato clonato su un database d'appoggio la notte prima, per cui è sempre il dato vecchio. Perché vecchio? Perché in certi business, non in tutti, ma in alcuni business, quelli che trattano un indice di rotazione del magazzino estremamente elevato, aziende che muovono veramente tanto, il dato della notte prima non va più bene. Sono aziende che fanno, che so, 20 commesse colossali all'anno, sai cosa gliene frega? Quelli non analizzano neanche dati, quelli vanno a guardare altri indici, altri dati salienti, che sono la marginalità delle commesse, altre cose. Ma chi vuole distillare le informazioni delle vendite avrebbe piacere del dato in tempo reale. I dati su Power BI di Digest e di Target Cross, per esempio, sono in tempo reale. I dati di Business Intelligence sono quelli di questo momento. E com'è possibile questo? Perché oggi i moderni SQL Server di Microsoft hanno delle viste che non gravano sul DB principale e quindi consentono di vedere il dato vivo, come lo chiamano, senza affossare il gestionale, che era questa poi la paura che spingeva, paura era poi quello che accadeva in passato, di fare un clone del DB e di lavorare su statistiche che erano sempre un po' vecchiotte. Oggi si lavora sul dato vivo ed è una roba fantastica per molte aziende.
Bene, quindi io mi prendo la briga di mettere nelle note dell'episodio tutti i dati per contattarti in modo che le persone possano chiederti dei consigli sul gestionale, perché io ho presente almeno 5-6 miei clienti che sono sul punto di dover comprare un gestionale perché hanno avviato dei bei business di e-commerce e cominciano a non starci più dietro con le fatture ed è tanto difficile essere capaci di continuare poi a crescere, perché scalare sembra così facile a dirlo, però non è così facile. Grazie Davide per essere stato qui con noi oggi.
Grazie a te, è stato un piacere. Grazie, ciao.
Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Gli appunti e tutti i contatti di Davide li trovate sotto nelle note dell'episodio. L'episodio sarà il 247, merita.biz/247. Se poi volete continuare a chiacchierare anche con Davide, perché è uno dei meritevoli, ci trovate tutti quanti nel gruppo Telegram, telegram.me/meritabiz. Bene, è davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita. Ciao!
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.